Fratello Giuseppe, con le elezioni negli Stati Uniti e la vincita di Trump, cosa cambierà nel mondo? Per esempio, pensi che la guerra in Ucraina si fermerà?
Ma in certo senso credo che sia già sul finire, perché già nell'ultimo mese e due, diciamo, l'Ucraina non fa altro che scappare, ritirarsi a velocità.
Sì, però sapendo che gli Stati Uniti non finanzieranno più questa guerra, pensi che finalmente fermeranno questi morti e vite sprecate?
Ma continueranno a sostenere Zelensky e l'Ucraina a parole, a chiacchiere, ma non ai fatti. Perché per salvare la faccia faranno finta di sostenerla ancora. Comunque tra poco, diciamo, Biden e Harris saranno defenestrati, per così dire. Sai cosa vuol dire defenestrati?
No.
Vuol dire quando la parola è nata tra politici che litigavano, a un certo punto una fazione politica ha preso gli oppositori e li hanno buttati fuori dalle finestre.
Ah, questo, la finestra.
Questo vuol dire defenestrati. E allora, nello spirito, saranno defenestrati perché, insomma... Però io dico che fino all'ultimo momento loro, a chiacchiere, faranno finta di sostenere l'Ucraina, nonostante loro sanno, tutti sanno, Zelensky sa, gli ucraini sanno, va bene, che hanno perso. È solamente l'orgoglio nazista di Zelensky che lui dice, noi vincere, ma cosa vuoi vincere, pistola? Che la Russia è la prima potenza mondiale atomica, cosa vuoi vincere? Uh-huh. Era tutto fumo negli occhi, in certo senso l'America stava tastando la Russia per vedere fino a che punto potevano tirare la corda. Per questo che un giorno sì e un giorno sì la Russia gli diceva guardate che vi tiriamo un'atomica in testa, non ci rompete troppo le scatole. E allora loro facevano finta di niente e continuavano a aiutare l'Ucraina, ma aiutavano più che altro a chiacchiere, perché gli mandavano i carri armati dell'autodemolizione, gli mandavano armamenti che dovevano riciclare, gli mandavano soldi on paper, sulla carta, ma in effetti i pochi soldi che ricevevano, se li mangiavano tutti i gerarchi nazisti dell'Ucraina, qualche cosa arrivava nella guerra. E questo lo sapevano tutti. Quindi questa è la situazione.
Sappiamo che Trump ha detto che se lui viene eletto fermerà la guerra in 24 ore.
Così ha detto.
E quella in Gaza cosa pensi? La fermerà o no?
Quella in Gaza 48 ore.
No, davvero.
Beh, altrimenti sono promesse da politico. Non è che il dire e il fare sia di mezzo al mare, specialmente nella politica.
Vero, sì.
Allora, certamente che Trump dovrebbe fermare la guerra, da come parla, da come ha parlato, delle cose che ha promesso, la guerra si fermerà.
Anche quella in Gaza?
Quella in Gaza è un po' più complicato perché lui è super filo ebreo e lui ha anche detto finish the job, ha detto, finish it, vuol dire finite il lavoro, finite l'opera. Cioè politicamente parlando, religiosamente parlando, Israele sta facendo tutto giusto in politica. Non sta sbagliando niente. Cioè, è dal punto di vista cristiano del Vangelo che sbaglia.
Vero, sì.
Però nella politica Netanyahu sta usando la tattica giusta. Distruggere Hamas. Cioè, Israele nel 2000, poi ancora nel 2006, aveva offerto ai palestinesi due stati. Gli dava la Cisgiordania, gli dava mezza Gerusalemme, gli dava due stati. Ma loro, siccome loro ipnotizzati dall'Iran, cioè no, noi vogliamo cancellare Israele. E quindi la scusa era chiedere qualcosa che Israele non era disposta. Per esempio, hanno chiesto che tornassero tutti gli esuli, gli emigrati, tutti i palestinesi che erano scappati fuori da Israele. Ce ne sono diversi milioni in Giordania e poi in Egitto, di qua e di là. Però questo sapevano i palestinesi che Israele non poteva accettare, se no sarebbe stata la fine di Israele. Va bene. E allora Israele ha detto, no, questo non possiamo farlo. Abbiamo combattuto tutte queste guerre che voi ci avete attaccato, ci avete provocato, eccetera. Le abbiamo vinte e adesso... Volete che ci comportiamo come se le avessimo perse? No, vi diamo gli davano il 99% di quello che chiedevano. E allora loro, Arafat e il resto, hanno detto no. Infatti tutti hanno detto, ma siete impazziti, vi sta dando tutto, quasi tutto. E ha detto no, perché sotto sotto volevano cancellare Israele. E allora, siccome ci sono profezie nella Bibbia che questo è impossibile, nessuno potrà mai cancellare Israele, perché ci sono profezie. Israele e Gerusalemme sarà la capitale del mondo dopo Armageddon, eccetera. E quindi gli israeliani hanno perso la speranza. Come si fa a ragionare con uno che ti vuole cancellare? La cancellazione di Israele è uno slogan ufficiale dell'Iran, dei palestinesi e di tutti gli altri radicali, dell'ISIS. Israele non potrà mai accettare di essere cancellata. Va bene, come se tu litighi, l'Italia litiga con chi ti pare, dice no, vogliamo cancellare l'Italia. Allora, praticamente, come dire, con te non ci parlo. Quindi i palestinesi, i bambini di 2 anni, gli mettono in mano il mitragliatore e dice questo è per ammazzare gli ebrei. Cioè crescono con quel DNA spirituale. Allora Israele, cosa vuoi ragionare con questa gente? Non puoi ragionare. Quindi politicamente, militarmente, Israele ha ragione, sta facendo tutto giusto. Se giudichiamo dal punto di vista del Vangelo, allora no, sì. Noi non l'avremmo mai fatto. Però Israele non ce l'ha il Vangelo. Uh-huh. E allora 1000 morti ebrei, 40.000 morti palestinesi. E questa è la legge del taglione, non un occhio per occhio, ma 40.000 occhi per 1000 e 40 per 1.
E quindi dici che Trump è pro-Israele?
Sì, molto più di Biden.
Oh.
Molto più. Uh-huh. Quindi te mi chiedo quando finisce la guerra in Gaza. Se vuoi ti posso dare esattamente la data nella Bibbia.
Ah certo, che ecco. Sì, dammi la data, come
Apocalisse
no.
Apocalisse 19:11.
Apocalisse 19, è quando il cielo si apre e Gesù torna con un cavallo bianco.
Per la battaglia di?
Di Armageddon.
Ecco, lì finisce il problema di Gaza.
Ah, allora è una guerra lunga.
Molto, molto.
Ai, ai, ai.
Moltissimo.
Ancora una domanda sulle elezioni. Ho notato che Euronews ha pubblicato un articolo che dice che con la vincita di Trump il dollaro sta già aumentando. Anche prima di annunciare ufficialmente i risultati delle elezioni, questo articolo dice «Stocks rally and euro tumbles as Trump declares victory in the US election».
Quindi, in traduzione, vuol dire che il dollaro sale, l'euro crolla con la vittoria di Trump.
E cosa significa questo?
Ma significa che questi investitori sono malvagi, ma non stupidi. Hai capito? Cioè, loro sanno che Trump è più saggio di Biden, che dovevano sorreggerlo per non cadere. E Harris, che non so che droga prendere, ma una droga che ti fa ridere sempre. Questa sa solo ridere. E faceva ridere veramente la gente. La criticavano. Quindi loro sanno, non sono sciocchi, sanno benissimo gli investitori che diciamo Trump è più saggio e che con lui il commercio andrà meglio, loro lo sanno. Con la povera Harris, che è un burattino che segue le direttive del nuovo ordine mondiale americano, delle banche, stock exchange, la borsa, insomma lei è un burattino che neanche lei sa cosa sta facendo. Lei, quando gli fa una domanda difficile, si mette a fare un mucchio di risate e la guardano come dire, ma questa qui fa finta di essere cretina o lo è su stereo? Praticamente lei segue le direttive del nuovo ordine mondiale, un ordine mondiale che a sua volta fa la guerra contro se stesso, è diviso contro se stesso, cioè diviso quanto lo è l'inferno del suo capo. Quindi con la vittoria di Harris e il crollo dell'America sarebbe stato accelerato con la vittoria di Harris. Non è stato. Ma siccome il mondo non è pronto per l'anticristo, dico io, ecco che il Signore ha fatto un ulteriore regalo all'America che non lo merita, ed è stata la vittoria di Trump, che è stato un miracolo come quello del 2016, di nuovo un miracolo,
sì.
Considerando i brogli delle sinistre marxiste, che cosa hanno fatto... C'hanno un sacco di trucchi, loro sono, sono specializzati nel gioco delle tre carte, loro imbroglioni, imbroglioni. Succede in America che c'hanno delle leggi pazze che possono andare a votare un mese prima. Allora che è successo? Io ho controllato i risultati, no? Tutti i posti dove hanno votato con un mese d'anticipo, Kamala Harris vince con 60, 70, 80% di vantaggio su Trump.
Sì, è vero. È vero, è vero.
Poi quando tutti vanno a votare il giorno delle votazioni, patapum, Trump è davanti. Cosa ci dice questo? A me mi dice che questi sono imbroglioni. Hanno un mese di tempo per sistemare i computer, gli imbrogli, che nel 2020 votavano anche i morti. Dissotterravano i cadaveri dal cimitero e li portavano a votare, per modo di dire. Cioè, hanno scoperto che tante schede appartenevano a gente che era morta. Mm-hmm. Capito? Perché in America c'è un'altra legge pazzoide che è proibito mostrare i documenti.
Solo in California questo?
Sì, in California. Proibito. California è lo stato più grande che c'è. C'hanno una trentina di grandi elettori.
E guarda caso, sono a favore di Kamala Harris questi. In California lei ha vinto le elezioni.
Sì. Sì, cioè in California c'è stata un'intervista televisiva, è stato uno che è andato lì a votare. Chi è stato questo qua? Tu hai letto l'articolo.
Un amico di Elon Musk.
Sì, è andato a votare e è scioccato. È andato per votare, tirato fuori il documento, gliel'ha fatto vedere, fa no, non possiamo neanche guardarlo, è contro la legge. Mm-hmm. Ma cazzo, ha fatto entrare 15 milioni di immigrati e loro cosa serve a votare? C'è un tagliando che spediscono per posta, arriva a casa, chiunque lo prende, va, si presenta senza documenti e vota. E poi sai, un tagliando così, oggi falsificano i soldi, va bene, quindi lui si può stampare quando ti pare.
Ah.
Insomma, tutti questi stati che hanno votato un mese in anticipo, Kamala Harris vinceva 70, 80, 90% di vantaggio. Quello mostra quanti imbrogli ci sono.
Ma se le sinistre hanno imbrogliato in queste elezioni, come mai Trump ha vinto?
Perché apparentemente, io ho guardato questi staterelli che fanno queste cose qui, sono tutti piccolini. Gli stati grandi, dove ci sono i grandi elettori in più gran numero, che in America non vincono in base ai voti, ma vincono in base ai grandi elettori.
Uh-huh.
Cioè ogni stato c'ha dei grandi elettori. Per esempio la California, non so se ce n'ha 25-30.
Ah, ok.
Altri stati ce n'hanno uno o due. Dipende il numero della popolazione, c'hanno grandi elettori. Lo stato decisivo era la Pennsylvania. Sarebbe uno stato collegato, incollato lì a sud di Nova York. Pennsylvania è lo stato che chi vince lì vince le elezioni. Perché? Perché ci sono un sacco, ci sono 19 o 20 grandi elettori e gli altri stati ce n'hanno 3, 4, 5, 2, 3, così, no? Quindi uno che vince, e gli altri stati sono blindati. California sempre democratica, Nova York sempre democratico, sì, quasi sempre, e così via. Texas sempre repubblicano. Cioè hanno un sistema diverso lì. Non so giudicare, però il fatto che i cadaveri votano, questo io credo che sia sbagliato.
E il fatto che i media sono stati sempre a favore di Kamala Harris non ha cambiato niente?
Ha cambiato molto, perché Kamala Harris è arrivato vicino a Trump, è arrivato al 48-49%, che si meritava 0,1%. E come ci è arrivata al 48%?
Grazie,
è arrivata
ai media.
Con brogli e contro imbrogli.
Sì, sì, sì.
Ma questi li guardi in faccia, sembrano un imbroglio ambulante, basta guardare in faccia. Altre domande?
No, grazie.
Allora niente risposta,
Allora va bene così per oggi.
Okay. Signore, aiutaci, Signore, adesso stiamo entrando in un periodo storico, Gesù, che torna all'America con un timoniere un po' meglio che quando lui era al timone dal 2016 al 2020. Signore, la guerra, l'America non ha fatto nessuna guerra, tranne in Afghanistan, che non l'aveva cominciata lui.
Era già iniziata da prima.
Guantanamo, ma non è mica, è stato Bush che ha fatto, cioè non era colpo suo, anzi lui ha evitato una guerra con l'Iran, con quella del nord, e Putin e compagnia bella li rispettavano. che Trump, quando diceva sì era sì, quando diceva no era no, però questi pagliacci non sai mai cosa ti sorridono, come la van der Leyen, sorrisi da clown, però dietro la schiena c'è la mano con un coltello pronto a colpirti, questi politici. Cioè, Trump, uno avrà le sue opinioni con tutte le sue prostitute, eccetera, certo, lì Trump ha bisogno di aiuto, con una moglie bellissima che c'ha, che te ne fa della prostituta, a livello carnale parlo, sì, sì. Ma fosse anche brutta, la moglie devi rispettarla, disgraziato. Mi auguro che si sia pentito. Ciò nonostante, Dio non ha meglio da usare, non può usare i cristiani. C'era un vicepresidente che Trump, per disgrazia, lo ha scelto, un cristiano battezzato nell'acqua, tutto quanto. E questo qui è stato un Giuda, non l'ha aiutato. Quando poteva aiutarlo, lui, infatti, ai rally, alle manifestazioni, gli dicevano traditore, che non l'ha aiutato. La figlia, Ivanka, che anche lei lo ha tradito, l'ha abbandonato con il suo marito tutto alla moda.
Ah sì?
È stato invece Lara Trump che ha sostenuto Trump. Lara sarebbe la moglie del figlio di Trump. Lui c'ha dei figli, mi pare si chiama Eric, questo qui, e c'ha una moglie incredibile, meravigliosa, che è andato in giro a sostenere Trump ad essere sinistra. Infatti ho visto lì nel video della proclamazione della vittoria di Trump, Ivanka l'hanno messo alla fine della fila e Lara al suo fianco. Lara sarebbe la sua nuora. Mm-hmm. E quindi questa è gente che ti puoi fidare. Poi stavolta Trump si è scelto un vicepresidente, cioè uno che si chiama Vance, e stavolta l'ha azzeccata giusta. Questo qui è andato in giro a difenderlo. Quell'altro invece andava in giro solo alleluia, alleluia. Un cristiano, ma non era neanche finto.
Quell'altro chi?
E quell'altro è Pence, si chiama.
E chi è Pence?
E Pence è un religioso della domenica mattina. Era vicepresidente di Trump.
Che era?
Sì, era. 2016-2020.
Ok.
Che Trump lo aveva scelto evidentemente per prendere i voti degli evangelici. Mm-hmm. Ma ha fatto veramente un disastro, perché quando Trump era nel bisogno, accusato che aveva fatto un colpo di Stato, che non l'aveva fatto, anzi... Lì c'è stato un complotto che adesso non voglio entrarci, e il complotto dei democratici. E allora adesso invece Trump l'ha azzeccata giusta, si è scelto un vicepresidente coi fiocchi, uno che si chiama Vance, che c'ha una moglie eccezionale che lo aiuta, mm-hmm. E lui è andato in giro a predicare, tanto che i comunisti, cioè le sinistre, spaventatissimi da questo Vance, spaventatissimi perché era questo qui. Cioè predica tanto bene quanto Trump o meglio, è uno eccezionale, uno non ha paura di nessuno, va andata lì dalla CNN, televisioni dell'opposizione, gliele ha suonate di cotte e di crude, tanto che ha cominciato a cercare di fare cause, accusarlo di cose legali, ha paura di questo qua, e questo ha contribuito, lui ha contribuito moltissimo alla vittoria. Se ci fosse stato Pence con tutta la sua religiosità evangelica, eccetera, cioè un morto che cammina, quello lì, ecco. Va bene, allora, che altro c'è da dire? Chiudiamo?
Sì, per adesso ecco, sì.
Allora, Dio ci aiuti, Signore Gesù, aiutaci, Signora. Sembrerebbe, se non mi sbaglio, che abbiamo ancora un po' di fiato, abbiamo ancora un po' di spazio, un po' di tempo per... prima che scoppiano le grandi, grandi guerre, fratelli, anche uscire dall'Italia, uscire dall'Occidente. Avete ancora un po' di tempo, fratelli, ma chi ha tempo non aspetta tempo, perché non sappiamo, va bene, non sappiamo cosa fa il diavolo, però sappiamo che fa cose brutte, sì. Cose terribili, lui prepara solo trappole.
E poi non è che possiamo fidarci tanto dei politici, quindi no. È meglio essere preparati.
No, assolutamente, non possiamo, e mica siamo qua a fare politica, ci mancherebbe altro. Però ogni tanto nella cozzaglia il Signore mette la persona giusta.
Speriamo.
Va bene, non è uno stinco di santo Trump. A volte mi scrivono i fratelli, ma cosa parli, tu non capisci niente Giuseppe. E questo qua è conciato male, questo qui è uno che ha fatto errori. Vabbè, comunque quando qualcuno come un politico è contro l'aborto, non è che sto difendendo la sua politica. difendo che è contro l'aborto, insomma, ecco, quindi per cortesia. Angela, a posto,
sì,
Dio vi benedica,
grazie,
amen.
Sì. Amen, ciao fratelli, Dio vi benedica.